È una mostra da non perdere, di caratura europea, è stato detto durante la conferenza stampa e sono assolutamente d'accordo, perché si tratta di un artista che raramente può essere frequentato, può essere apprezzato in un ampio spettro come diciamo è stato fatto al Mambo in questa occasione. Abbiamo in collegamento il direttore del Mambo, Gianfranco Maraniello, che salutiamo. Ciao Gianfranco.
Ciao, ciao.
E partiamo subito, andiamo subito sulla mostra, sempre ricollegandomi alla conferenza stampa che era stata svolta poco prima di Arte Fiera. È stato detto ad un certo punto che questa è la mostra più importante che è stata fatta negli ultimi tempi a Bologna. Ecco, perché è una mostra così importante questa di Marcel Broders?
È una mostra molto importante innanzitutto perché è una mostra rara, nel senso che purtroppo è la prima vera mostra dedicata a un artista che pure è morto nel 76, è un artista che ha lavorato ben poco, nel giro di 12 anni ha realizzato sostanzialmente una svolta, uno strappo linguistico importantissimo per capire che cosa sia diventata l'arte contemporanea oggi. E per me rappresenta una mostra particolarmente importante nel modo in cui ho avuto l'onore e la fortuna di concepire il Museo d'Arte Moderna nelle sue linee programmatiche, nel senso che il Mambo nasce quando nel 2005, ancora nella vecchia Galleria d'Arte Moderna, si doveva programmare il trasferimento dal vecchio museo alla nuova sede. Ed era quella un'occasione importante per definire i propri compiti, nel senso sia quelli personali di un direttore di museo, ma ovviamente in primo luogo quelli istituzionali. E c'erano molte cose da fare. Normalmente in queste situazioni si tende a chiudere i battenti per un paio d'anni e riaprire i musei con tutti gli effetti ben predisposti. Nel 2005 invece abbiamo pensato un'altra cosa, assieme al Consiglio di Amministrazione, ma assieme anche a tutti i collaboratori del museo, a Uliana Zanetti, al curatore all'epoca Andrea Vidiani, abbiamo cercato di immaginare questa circostanza di un trasferimento di un museo come uno stimolo progettuale, come una questione di ordine culturale, non soltanto come un problema pratico. E allora abbiamo cercato di invitare gli artisti a lavorare con noi in questa situazione anche di precarietà, anche di difficoltà, proprio in questo trasloco, pensare che non ci fossero soltanto dei problemi contingenti, materiali. E quindi tutto il programma del Mambo ha avuto a che fare con la ridefinizione dei propri compiti e anche l'individuazione della propria provenienza. In un certo senso, interrogando la nostra origine, i nostri compiti, volevamo anche prefigurare il destino del museo a venire. E quindi sostanzialmente abbiamo interrogato le pratiche museali stesse, abbiamo ridefinito le professionalità all'interno del museo, abbiamo riscoperto una collezione che non era più esposta, non c'era, abbiamo guardato appunto a qual era la nostra provenienza e abbiamo pensato che tutto questo potesse essere materiale per l'investigazione artistica. In un certo senso gli artisti hanno tematizzato il museo mentre lo realizzavano e in questo l'ombra di Marcel Broders ci aveva da sempre accompagnati, nel senso che Marcel Broders è l'artista che più di ogni altro ha lavorato in questo senso, ha interrogato la nozione stessa di museo, lo ha presentato, decostruito, ricostruito, inventato, ha creato un museo fittizio nella propria abitazione e ne ha dato varie declinazioni. Ci ha insegnato a, come in generale l'arte concettuale ci insegna, ad avere consapevolezza degli strumenti linguistici, delle nostre pratiche e a fare di queste stesse l'organizzazione per la creazione di un'opera d'arte. Broders in particolare ha analizzato il museo e in un certo senso ha anche prefigurato tutta quella che è l'arte contemporanea, così sensibile, in qualche modo predeterminata dai propri luoghi e dalle proprie occasioni di accadimento.
Ecco, questo progetto, come ricordavi, è iniziato nel 2005, poi si sono svolte 12 mostre di Cominsum Mambo, più mostre, meno museo, nel corso degli anni. vorrei chiederti, in questi 5 anni, in questa tua esperienza, anzi 5 dal 2007, ma un'esperienza più lunga qui a Bologna che tu stai svolgendo, è cambiato il museo? È cambiata la concezione di museo? Sembra un tempo molto breve, però sappiamo che nella nostra epoca anche 5 anni possono segnare dei cambiamenti.
È decisamente cambiato. La Galleria d'Arte Moderna sostanzialmente era uno straordinario luogo di esposizioni temporanee. Questo era il suo, diciamo, la sua pratica ormai ricorrente, quella che ho trovato. In un certo senso non si parlava più di museo, ma infatti si definiva la GAM una sorta di luogo espositivo, appunto. In realtà questo, dal mio punto di vista, era un sacrificio sostanzialmente inutile, perché c'erano tutte le circostanze, tutte le caratteristiche perché si ricordasse che a Bologna c'è un patto sociale che fonda un museo. Nel momento in cui si costruiscono delle raccolte pubbliche, in cui si realizza appunto l'acquisizione, la donazione e insomma una organizzazione di un complesso di opere che entrano a segnare la storia dell'arte di un territorio, uno spazio pubblico destinato alla loro esposizione deve ricostituire questo patto che si fa nel tempo e non soltanto nelle mode del momento, e quindi per me era prioritario cercare di ricostruire questa vicenda e avere una collezione permanente, pur essendo una collezione comunque dinamica, ma certamente una collezione che giustificasse, che rendesse ragione del fatto che oggi una comunità decide di avere uno spazio pubblico destinato all'arte. E certamente le mostre temporanee sono delle occasioni per valorizzare appunto una tradizione, dare una continuità storica ed enfatizzare nuovi momenti e anche aprirsi alle nuove ricerche. Però le mostre temporanee che abbiamo organizzato hanno in qualche modo sempre posto l'accento sulla provenienza dell'attuale Museo d'Arte Moderna di Bologna, ed è per questo che, ad esempio, ricordo che nel 2006 abbiamo organizzato una importante mostra di Giovanni Anselmo, che già definiva e già prefigurava il nuovo museo depositando una bussola nel museo ancora chiuso, che era una sorta di bussola gemella al centro del grande spazio espositivo della GAM, che era anche l'occasione per costituire una sorta di epicentro attorno a cui ruotavano tutte le opere di Anselmo. Ma soprattutto nel gennaio del 2007 Christopher Williams sostanzialmente ci ha aiutato a recuperare lo spirito con cui nel 1975 nasceva la Galleria d'Arte Moderna, e poi nel 2007 ci trovavamo quindi alla vigilia stessa, pochi mesi dall'apertura del Mambo. In quella circostanza, ad esempio, Christopher Williams, che si è riferito esplicitamente ad artisti come Brothers in quell'esposizione, con diversi omaggi a maestri dell'arte concettuale come Michael Asher, ad esempio, che aveva l'abitudine di modificare la percezione e in sostanza lo spazio espositivo facendo del spazio stesso un'opera, Christopher Williams ad esempio ci propose di ricostruire sostanzialmente la versione originale della Galleria d'Arte Moderna, cioè quel progetto di Leone Pancaldi che è stato poi in un certo senso necessariamente violentato dall'immagine, dall'immaginazione dei direttori del museo che si sono succeduti, negando la struttura architettonica originaria, dimenticando gli espositori, dimenticando lo spirito con cui quella che forse era più una pinacoteca che un museo dedicato, pronto ad accogliere le innovazioni degli artisti contemporanei, ma certamente aveva uno spirito, una mentalità molto chiara nella progettazione. Bene, Christopher Williams ad esempio ci ha fatto tagliare tutti i finti muri che sono serviti poi a realizzare i cosiddetti cubi bianchi modernisti, quelli un po' omologanti delle istituzioni museali del mondo, e ci ha fatto esporre quei stessi detriti in vetrine, ci ha fatto recuperare le vetrine, gli espositori di Pancaldi, e abbiamo recuperato sia materiali d'archivio mescolati sostanzialmente alle opere di Williams. Ha usato insomma la Galleria d'Arte Moderna come un potente dispositivo, una macchina del tempo che ci riconsegnava al quel primo maggio 1975. Addirittura ho utilizzato anche me stesso, anche il direttore Maraniello, come materiale della sua mostra, in quanto mi ha obbligato a uno speech inaugurale, a un discorso inaugurale, dove in realtà null'altro era che un collage di cose plausibili ancora, ma dette non da me, ma dal direttore Solmi, dal sindaco Zangheri, nel momento dell'inaugurazione del vecchio museo, con una sorta di quindi pastiche che si riproponeva nella sua plausibilità, anche se c'erano degli elementi ovviamente incongruenti al limite dell'assurdo. Ecco, tutti gli artisti che hanno lavorato con noi in questi anni ci hanno sostanzialmente accompagnati anche fisicamente verso il nuovo museo, nel senso che Ryan Gander è stato il primo a lavorare nel padiglione dell'Esprit Nouveau, quindi fuori dalla soglia del museo, Marcus Schimmel da troppo lungo il percorso a Palazzo Poggi, lungo la strada che ci accompagnava verso il museo, nel trasferimento fisico ha realizzato una mostra proprio sull'idea di camouflage di un artista all'interno di un gabinetto anatomico, ma sostanzialmente però tutti gli artisti, anche una volta che il museo si è aperto, ci hanno fatto capire che l'identità del museo va continuamente messa in discussione. A volte il museo è diventato addirittura uno strumento, un'occasione, a volte anche drammatica, perché quando abbiamo presentato la mostra di Derrida e Deroy, una coppia di artisti importanti che purtroppo ha visto la prematura scomparsa di uno dei due componenti del team, ecco, in quel caso l'ultima mostra che Willem de Roy ha deciso di dedicare, ancora firmandola con il nome stesso della coppia, ha avuto la necessità di rinviare a una mostra che si teneva contemporaneamente in Germania, quindi le due mostre avevano bisogno l'una dell'altra, ma non erano più fisicamente assieme. Ecco, in questo caso addirittura la mostra acquista un valore simbolico, nel senso che nella sua parzialità mostra continuamente la sua parte mancante, come le due metà infrante dell'antico simbolo, no? Quindi ciò che noi oggi chiamiamo simbolo, quindi con il rinvio, la moneta spezzata alla Kunsthalle, alla K21 di Düsseldorf, c'era sostanzialmente la parte mancante della mostra, e così via. Potrei citare Wade Guyton e Kelly Walker, che sono una coppia di artisti che hanno carriere indipendenti, ma che si ritrovano parzialmente, periodicamente, a costruire dei progetti insieme per una sorta di verifica dei loro processi artistici. Quindi le mostre nei musei sono per loro una sorta di calendario, per cui ogni due anni magari si ritrovano a realizzare dei progetti insieme, e sostanzialmente verificando a che punto sono arrivati della loro produzione artistica. Anche questo è avvenuto al Mambo. Quindi in un certo senso, vedete, il museo diventa una sorta di laboratorio, di luogo di verifica, ma al tempo stesso diventa uno strumento per comprendere come oggi si opera nell'arte contemporanea. Ma ripeto, alla base di tutto ciò c'è la grande lezione di Brotherz, che il Mambo ha voluto affrontare a questo punto, non come una dichiarazione iniziale, ma come una sorta di possibilità, soltanto una volta che questo processo di trasformazione del museo da galleria, anzi a museo, si è compiuto, ora che il museo in qualche modo è diventato un po' più stabile nella sua presentazione, appunto nella sua distribuzione degli spazi, dei servizi, della collezione, di una storia creata, solo ora è venuto il momento per cui si poteva tornare a fare una mostra paradossale, cioè a riguardare sostanzialmente ciò che ha ispirato tutto questo progetto. Quindi siamo, attraverso Brotherz, al cospetto di una mostra importante che ci fa capire molto dell'arte contemporanea, e forse non solo dell'arte contemporanea, se poi avremo il tempo ne parlerò volentieri, ma sostanzialmente ci illustra le ragioni stesse di un percorso istituzionale, ossia di un percorso di definizione dei compiti istituzionali.
Insomma, per certi versi il cerchio si è chiuso, ecco.
Sì.
Hai delineato? Sì.
No, se ne apre un altro sostanzialmente, perché ci porta oggi ad avere un'operatività diversa, cioè fare una mostra, questa è anche la prima vera retrospettiva che facciamo al Mambo. Finora abbiamo dedicato spazio alla costruzione di nuovi progetti con artisti, in questo caso è la prima volta che ci confrontiamo con la necessità di interpretare un'opera per certi versi necessariamente conclusa.
Certo. Abbiamo pochi minuti, forse un minuto e mezzo, due minuti. Vorrei chiederti come si può affrontare la visita di questa mostra, nel senso che Broders, come si è detto e come si sarà capito, è un artista estremamente complesso e raffinato, ma di non facile lettura, ecco, se non si è già un po' preparati. Addirittura anche chi si occupa di arte contemporanea difficilmente conosce nei dettagli l'opera di questo artista. Ecco, come ci si può introdurre ad una visita di una mostra che è particolarmente ricca poi di opere, di momenti e che delinea in modo, insomma, effettivamente è una vera e propria antologica con i fiocchi, ecco.
Sì. Beh, in effetti, al di là della raccomandazione pratica di prendere appunto alla reception una brochure che abbiamo realizzato gratuita per il pubblico per seguire opera per opera la sua genesi, direi che nel complesso la mostra si presenta immediatamente con due dichiarazioni attraverso le mostre proprio collocate all'inizio del percorso espositivo. Una sorta di soglia iniziatica, che è questo giardino d'inverno che va attraversato senza porsi troppe domande, poi tanto lo si ritrova anche alla fine del percorso espositivo, e poi subito a destra e a sinistra lo spettatore incontra due opere che sono delle dichiarazioni di poetica molto chiare, anche una sorta di riferimento a due artisti fondamentali nell'opera di Broders, nei suoi riferimenti. Da una parte c'è un film che rinvia al celebre quadro di Magritte, al Questo non è una pipa, questa scritta che, dichiarando che la pipa invece che si trova nel quadro di Magritte non è quindi tale, nel senso che non è una rappresentazione, o meglio non è il riferimento a una presupposta realtà, questa non è una pipa, significa che stiamo parlando della fine dell'idea occidentale della cultura della rappresentazione e il riferimento a una presupposta realtà. E dall'altra parte un'opera dedicata appunto a Mallarmé, al suo celebre tiro di dadi, a questa poesia che non sta più solo nella sequenza, nella narrazione, nella linearità e nel significato delle parole, ma è una poesia che si disperde nella pagina, questa di Mallarmé. Broders, il pubblico lo vedrà, dedica un lavoro importante a questa esperienza che è l'inizio della conquista dello spazio moderno, non è soltanto quello convenzionale. Allora Broders sostanzialmente, in questo senso, dicevo, no, questo non riguarda solo l'arte, è un artista che medita sulla fine del rapporto presupposto tra un significato e il significante come suo veicolo. Ci insegna sostanzialmente a guardare alle origini della nostra stessa lingua. Quindi, in effetti, perché è una mostra difficile? Perché è una mostra che, da una parte, in realtà è più facile di quel che si pensi, nel senso che è come parlare, ma chiedere continuamente ragione di come si inventa il linguaggio. Broders fa questo, quindi bisogna osservare questa mostra pensando che ci troviamo delle opere che continuamente interrogano che cosa sia opera, che cosa sia spazio, che cosa sia rappresentazione.
Ci mette in crisi, ecco.
Sì.
Grazie Gianfranco, siamo arrivati al limite. Allora ricordiamo Marcel Broders, L'espace dell'écriture al Mambo fino al 6 maggio. Ciao Gianfranco.
Ciao, grazie.